La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Cronache, storie e commenti
dal Vaticano e non solo.
Buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla finestra del Papa. Grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina, Giuseppe Moriello e Gianmarco Murroni. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 3512 43 722, poi anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia @spc.va. E oggi martedì 2 di agosto si ricordano Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli, San Pietro Giuliano Eymard, sacerdote, fondatore dei Sacramentini, e Santo Stefano I, Papa. E nella Basilica Vaticana il cardinale Silvano Maria Tommasi, delegato speciale del Papa presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, presiede la messa solenne per i partecipanti al campo estivo internazionale dell'Ordine per i Giovani Disabili, che quest'anno si svolge a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, dal 30 luglio al 6 agosto, alla presenza del luogotenente Gran Maestro fra John Dunlap. E a Bologna alle ore 11:15, quindi fra pochi minuti, nella chiesa di San Benedetto, proprio a Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo della città e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, celebra la messa in suffragio delle vittime della strage della stazione centrale di Bologna nel 42esimo anniversario. E 11:07 noi apriamo gli approfondimenti della finestra del Papa e cerchiamo di capire cosa sta accadendo in Sri Lanka. La chiesa ha espresso sgomento per la crisi dello Stato di diritto, ci ricorda questa mattina l'agenzia Fides. La grave crisi politica, economica e sociale che attraversa lo Sri Lanka è connessa ad un altrettanto stato di grave crisi dello Stato di diritto. È il pensiero espresso dall'arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranit, che ha ribadito la profonda preoccupazione e anche lo sgomento di tutta la comunità cattolica per la situazione in cui versa la nazione. Come appreso da Fides, che racconta questa mattina tutta questa storia, la celebrazione della messa in occasione del 150esimo giubileo della Chiesa dei Santi Apostoli a Modara, celebrata il 31 luglio, il cardinale ha chiesto all'Assemblea di guardare e di tutelare sempre lo Stato di diritto all'interno del paese. E c'è una missionaria che ci racconta che in Sri Lanka manca davvero tutto. Io voglio riproporvi questa intervista perché è molto molto interessante, di Giovanna Fattori, missionaria laica, che ha praticamente cercato di comprendere quello che sta accadendo lì, è della comunità Papa Giovanni XXIII, e ci dà uno spaccato, anche forse un poco di speranza.
Da diversi mesi questa stretta economica ha messo in ginocchio sempre di più questo paese, soprattutto la popolazione più fragile, più debole, quelli che fanno anche più fatica, che già magari facevano fatica anche prima a sbarcare il lunario. E appunto il grosso debito che ha accumulato il governo con i paesi esteri ha fatto sì che ci impennasse l'inflazione fino ad oggi, che è arrivata al 55%, perciò con conseguente rincaro di tutti i prodotti di prima necessità, dal cibo alle medicine al carburante, che non sono nemmeno facili da recuperare, infatti arrivano terminati e sempre più fatica per la gente a stare dietro nelle code lunghe, interminabili, anche di chilometri, per fare un rifornimento per avere una bombola di gas, insomma, e soprattutto dove non c'è, come anche nelle città, dove non hanno la possibilità di portarsi, di avere la cucina a legna. Noi cuociamo col fuoco, con la legna da 7-8 mesi ormai, anche di più. E così, ecco, questo ha reso la vita sempre più difficile, e il costo della vita è talmente alto che per 4/5 della popolazione ormai è diventato difficile sfamarsi quotidianamente. Ecco.
4/5, quindi il 90% della popolazione, quindi quasi tutti, Giovanna, no? Hanno questo problema.
Sì, Allora, in misura lieve o più accentuata, ma ha toccato tutti, sì, quasi tutta la popolazione, perché ne hanno risentito tutti. Infatti il movimento di protesta ha raccolto tutti i ceti sociali, tutta la gente, tutto il popolo si è radunato, ed è stata una protesta di popolo che ha portato a questa azione significativa, insomma, no? È stato un grido accorato, e perché tutti ne hanno sentito, anche chi non poteva arrecarsi al luogo di lavoro perché non poteva stare con i miei, i medici non potevano attendere al loro dovere e al loro lavoro, hanno dilatato gli interventi chirurgici, non avevano il materiale, faticavano a reperire il materiale necessario per eventi chirurgici, per i farmaci necessari, salvavita, così. Tutto, la vita è rallentata o si è fermata addirittura in certi momenti, per cui tutti ne hanno risentito, questo è chiarissimo.
E l'appello del Papa ieri andava in questo senso. Ieri dopo l'Angelus Papa Francesco ha detto: beh, insieme ai vescovi del paese rinnovo il mio appello alla pace, imploro coloro che hanno autorità a non ignorare il grido dei poveri e la necessità della gente. Ecco, la Chiesa cosa sta facendo concretamente per aiutare questo cambiamento del paese? Abbiamo visto anche le cronache che hanno raccontato di un cambiamento al vertice, eccetera. La Chiesa ha un ruolo di pacificatore, possiamo dire così, Giovanna?
Sì, senza dubbio, la Chiesa fin dall'inizio si porta a fianco della gente, prima di tutto per ascoltare anche le loro storie di sofferenza, perché man mano che si stringeva questa morsa sono uscite tante, ma tantissime storie di sofferenza, con morti anche. E penso così, penso per dirne uno, no? Al neonato che vicino della nostra cuoca che è morto tra le braccia della sua mamma perché è andato in crisi ipoglicemica e la madre non è riuscita a trovare un risciò che con un litro di benzina la portasse all'ospedale per salvare questa creatura. Ma di questi ne ho sentite tante, morti anche in coda, gente che è morta a fare le file perché sotto il sole cocente non poteva prendere il medicino, non aveva mangiato abbastanza e doveva stare in fila per avere un litro di gas, un litro di olio anche per le lanterne dove c'era la corrente elettrica, cioè, e dove non c'era proprio. Quindi tutte storie di sofferenza in cui la Chiesa si è messa prima in ascolto e poi ha cercato di dare anche delle risposte, di ristoro, insomma. E ha organizzato anche a livello locale, insomma, delle distribuzioni di beni di prima necessità, riso, lenticchie, zucchero, farina, perché nel frattempo o erano andati in shortage, cioè erano spariti dalla vendita, poi quando tornavano erano rincarati, la gente non riusciva più a comprarli, quindi ecco, si è messa anche dentro, in mezzo, proprio ha fatto da intermediario anche in certe situazioni in cui la gente faceva fatica veramente a tirare avanti, proprio nel vero senso della parola. E quindi da un lato questa assistenza anche materiale, dall'altro è stata anche promotrice insieme ad altri, parlo anche della Chiesa locale in questo momento, che sabato insieme ai monaci buddisti e anche agli imam musulmani è stata promotrice con i nostri sacerdoti locali di una manifestazione pacifica per le vie di Ratnapur, silenziosa, con solo cartelli esplicativi, insomma, di slogan, così, e dove la gente ha visto anche concretamente e si è associata, insomma, e ha sentito il ristoro di una presenza, ecco, no? Quindi sostenere la voce, il grido di questi dei poveri che si è fatto sempre più incessante e necessario, come quello mi viene in mente della vedova importuna, no? Che non ha mai smesso di gridare a questo giudice che non le dava udienza, che non le faceva giustizia.
Quindi, ecco, Giovanna, possiamo dire che la Chiesa, insomma, ha fatto anche, come dire, una sorta di pressione politica, tra virgolette, per cercare di portare la pace, per cercare di calmare anche gli animi tra le varie fazioni?
Senza dubbio, sì. E posso dire con certezza che che dei sacerdoti e religiosi e religiose sono stati anche presenti là dove la gente si è radunata, e mi riferisco qui al luogo di simbolo di questa protesta che si trova a Gold Face, sul lungomare di Colombo, dove da più di 4 mesi la gente è stazionata proprio con dei gazebo, con dei luoghi, ha creato come un mini villaggio, dove appunto si sono fermati per un sit-in permanente ad oltranza fino per portare a sostenere questo grido di tutta l'isola al governo. E la Chiesa è stata presente, so di moltissimi sacerdoti che sono andati a trovare la gente, si sono messi ad ascoltare le storie, hanno contribuito a mantenere anche appunto gli animi, a mantenere un tono, uno spirito non violento in questa protesta, e anche di un sacerdote che ha vissuto con questo, in questi 4 mesi, tutto il tempo che ha potuto, ha condiviso anche così con la gente che era là, e l'ho visto proprio nella cronaca di sabato, quando riprendevano queste azioni, l'ho visto a fianco dei portavoce di questo movimento, insomma, di questo movimento di protesta non violenta, e mentre appunto stava accanto ai portavoce che descrivevano cosa stava succedendo, che quello che è il significato di questo movimento, dove ha portato, che ha portato appunto anche a farsi sentire così forte da provocare una certa resa.
E così avete riascoltato questa intervista, questa riproposizione dell'intervista a Giovanna Fattori, che naturalmente ricorda quello che è accaduto in questo paese, quello che sta accadendo. L'avete anche ascoltato dalla presa di posizione dei vescovi dello Sri Lanka, che hanno detto che la grave crisi politica, economica e sociale deve farci essere attenti allo Stato di diritto, e esprime sgomento alla conferenza episcopale per la crisi dello Stato di diritto proprio in Sri Lanka. Cambiamo argomento. 11:18, questa è la finestra del Papa con Federico Piana. Grazie ancora a quelli che stanno mandando i messaggi, gli sms, i whatsapp al 335 12 43 722, e continuiamo a parlare di cura e innovazione sociale. Bisogna immaginare, progettare e accompagnare le nuove linee di cura, e per farlo è nata una scuola di formazione promossa dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, che partirà credo a novembre, ma ce lo facciamo dire, ci facciamo raccontare un po' tutto da chi ha, come dire, il polso della situazione, ed è collegata con noi Milena Santarini, vicepreside dell'Istituto Giovanni Paolo II e coordinatrice del progetto, insieme a Vincenzo Rosito e Pier Davide Guenzi. Benvenuta, Santarini.
Sì, buongiorno a tutti.
Grazie Milena. Io le farei raccontare appunto che cos'è questa scuola di formazione, perché è vero, bisogna immaginare e progettare nuove linee di cura, nuove reti della cura, ecco, ma che cosa si intende per nuove reti di cura innanzitutto, e poi come funziona questa scuola di formazione che avete pensato?
Ma noi siamo partiti da un'idea di Papa Francesco, che è quella di incoraggiare una cultura della cura, una cultura della cura che nasca da quello che appunto Papa Francesco chiama l'amore sociale. L'amore sociale vuol dire un amore che va al di là del proprio ambito ristretto e cerca di essere responsabile, possiamo dire così, anche di tante altre problematiche sociali. Ecco, quindi cura è un paradigma, è un'idea che però è diventato anche per noi un corso di formazione permanente, che appunto abbiamo intitolato Caring School, cura e innovazione sociale. In altre parole, noi ci occupiamo di famiglia nel Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, ma vogliamo anche promuovere la dimensione familiare nella società, quindi non solo della famiglia in senso stretto, ma fare famiglia, creare senso di famiglia, e questo avviene appunto attraverso la cura. Ecco, allora abbiamo pensato a questo corso di formazione permanente che si svolgerà da novembre 2022 ad aprile 2023, che è rivolto ai responsabili, agli operatori dei servizi sociali, soprattutto sociosanitari, soprattutto ai dirigenti e responsabili di tutte le associazioni, sono tante quelle del mondo cattolico che si occupano appunto di assistenza, appunto di cura, i volontari del terzo settore, dell'associazionismo, e gli amministratori nel campo delle politiche sociali e anche naturalmente tutti quei responsabili membri delle congregazioni sociali, religiose, delle associazioni familiari che si occupano di questi temi. Il corso è organizzato, ci tengo a dirlo, appunto anche con l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana e con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, oltre che con la Caritas diocesana di Roma.
Cosa si insegnerà in questo corso? Perché è importante capire quali saranno le linee anche di insegnamento, no, per queste persone.
Certo, i temi saranno questi. Da un lato, appunto, il collegare la cura all'innovazione sociale. Cioè la cura non può essere solo assistenzialismo, non è solo la cura sanitaria.
Va progettata, va pensata prima, no? Come quello che dicevamo tante volte.
Come paradigma sociale proprio, come paradigma del nostro modo di vivere. Cioè una società che sostanzialmente fa rete per prendersi cura gli uni degli altri. Quindi c'è da sperimentare un'innovazione sociale, non solo come curare meglio, ma come curare meglio facendo rete nella società. E questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire tante cose concrete, il percorso sarà molto concreto. Ci sarà per esempio tutto un aspetto che riguarda l'organizzazione delle strutture territoriali, questo è rivolto soprattutto ai responsabili dei servizi, cioè come fare lavoro di comunità sul territorio. Poi c'è tutto il tema dei servizi tra casa e territorio, ovvero tutto l'aspetto della cura domiciliare. Pensiamo agli anziani in particolare, appunto, che possono essere curati a casa per prevenire, per evitare l'istituzionalizzazione, pensiamo alle persone fragili con problemi di disabilità e così via. Quindi come incentivare e come qualificare la cura a casa, a domicilio. Poi abbiamo un aspetto molto importante che è quello della aiutare le cooperative, le associazioni che fanno imprenditorialità sociale nel campo appunto della comunità. C'è poi un altro aspetto che vogliamo qualificare, quello dei cosiddetti condomini solidali, cioè quello del vivere insieme tra famiglie, tra persone più fragili. L'housing sociale è ormai diffusissimo in tutta in tutto il mondo, nella nostra società e in particolare nel nostro mondo, e quindi stiamo pensando a come migliorare appunto questa capacità che abbiamo avuto di organizzare il vivere insieme, e quindi un abitare collaborativo, un abitare solidale. Che cosa vuol dire? Queste famiglie che si uniscono per appunto vivere non soltanto per abitare, ma per abitare insieme. Ecco, quindi i temi sono questi: la cura, l'assistenza domiciliare, l'organizzazione delle strutture territoriali, l'housing sociale. Insomma, vogliamo riflettere insieme su come curare, sì, ma come curare dentro reti di solidarietà.
Milena, le iscrizioni, se non vado errato, chiuderanno il 31 di ottobre e possono essere fatte tramite il sito dell'Istituto Giovanni Paolo II Matrimonio e Famiglia, giusto?
Certamente, chiudono il 31 ottobre, possono essere fatte con www.istitutogp2.it. Per maggiori informazioni c'è anche una mail che vi posso dare, che
prego.
caringschool @istitutogp2.it, oppure c'è anche un numero di telefono se volete, 06 69 89 5508. Questi sono riferimenti per chiunque voglia iscriversi. Saranno 6 incontri di 8 ore l'uno, la mattina più di tipo teorico e il pomeriggio esperienziale, quindi si discuteranno esperienze con persone che rappresenteranno appunto servizi innovativi già esistenti.
Bene, grazie allora a Milena Santerini, vicepreside dell'Istituto Giovanni Paolo II e coordinatrice insieme a Vincenzo Rosito e Davide Guenzi di questa scuola di formazione promossa appunto dall'Istituto. Grazie molte Santerini, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Grazie, grazie davvero. 11:26 quasi in questo istante, diamo un'occhiata a quelle che sono le aperture dei siti più importanti che si occupano di Chiesa, di Papa e di Santa Sede. Partiamo subito da vaticannews.va che titola: Francesco andrà in Kazakistan dal 13 al 15 settembre. Il Papa sarà nella capitale della Repubblica Asiatica, Nur-Sultan, per partecipare al 7° congresso mondiale dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, un incontro a favore della pace e contro l'uso della religione a sostegno dei conflitti, così il pezzo d'apertura che trovate questa mattina su vaticannews.va. E cambiamo sito, andiamo su acistampa.com. Il Papa riceve il Presidente delle Isole Fiji. Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il Presidente della Repubblica di Fiji, un incontro durato circa mezz'ora, ci ricorda appunto il sito acistampa.com. E andiamo invece su un'altra questione, ce ne parla l'agenzia di stampa SIR, agenzia di stampa dei Vescovi Italiani, in questo caso il messaggio dei Vescovi sulla situazione in Argentina. Vescovi, sulla situazione del Paese, ora più che mai serve esercizio di responsabilità da parte dei politici, scrive agensir.it. Di fronte alla realtà difficile che vive il Paese, quanto ci farebbe bene dialogare e condividere il pane di idee e pratiche che costituiscono una fraternità politica, pensare in primo luogo a coloro che più soffrono di questa crisi e cercare soluzioni oneste e realistiche, hanno detto i Vescovi per quanto riguarda la situazione appunto in Argentina. E spostiamoci ad Haiti, perché questa mattina proprio il sito sempre agensir.it mette una situazione che riguarda proprio Haiti. Vescovi del paese dicono che la nazione è in mano alle gang, siamo stupiti e indignati per l'impotenza dello Stato. In generale, scrivono i Vescovi di Haiti, è tutto deteriorato, la situazione del paese ci preoccupa sempre di più come pastori di questo popolo che soffre così tanto. Inizia così il lungo messaggio diffuso dalla Conferenza Episcopale Haitiana, che lancia l'ennesimo allarme sulla presenza ormai incontrollata e sistematica di bande armate che si aggiungono a corruzione, povertà estrema, precarietà generalizzata, sequestri di persona, sfiducia interpersonale, uno scenario rispetto al quale nessuno, né a livello istituzionale né di popolazione, sembra reagire. Anzi, il centro di Port-au-Prince è diventato negli ultimi giorni, dicono i vescovi, teatro di violenti scontri tra bande armate illegali. Bene, 11:28, noi chiudiamo qui la finestra del Papa. Sapete che in estate è a scartamento ridotto, andiamo in onda solamente per la prima parte, però vi voglio ricordare ancora la possibilità di mandare i vostri WhatsApp, i vostri SMS 335 12 43 722, ma c'è anche la mail rvi, che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. Grazie a chi ha gestito la parte tecnica, Giuseppe Mauriello e Gianmarco Murroni. Mi raccomando, continuate a stare con noi con Radio Vaticana.